La luna e i falò di Cesare Pavese, letto da me, Deborah Benincasa. Di donne ne ho conosciute andando per il mondo, di bionde e di brune. Le ho cercate, ci ho speso dietro molti soldi, adesso che non sono più giovane mi cercano loro, ma non importa. E ho capito che le figlie del Sor Matteo non erano le più belle, forse Santina, ma non l'ho veduta da grande. Avevano la bellezza della dahlia, della rosa di Spagna, di quei fiori che crescono nei giardini sotto le piante da frutta. Ho anche capito che non erano in gamba, che col loro pianoforte, coi romanzi, col tè, coi parasoli, non sapevano farsi una vita, essere vere signore, dominare un uomo e una casa. Ci sono molte contadine in questa valle che sanno meglio dominarsi e comandare. Irene e Silvia non erano più contadine e non erano ancora vere signore. Ci stavano male, poverette. Ci sono morte. Io capii questa loro debolezza già al tempo di una delle prime vendemmie. Me ne accorsi, via, anche se non capivo ancora bene. Per tutta l'estate, dal cortile e dai beni, era bastato levar gli occhi e vedere il terrazzo, la vetrata, i coppi, per ricordarsi che le padrone erano loro, Lore, la matrigna e la piccola, e che perfino il Sor Matteo non poteva entrare nella stanza senza pulirsi i piedi sul tappeto. Poi capitava di sentirle chiamarsi lassù, capitava di attaccare il cavallo per loro, di vederle uscire sulla porta a vetri e andarsene a spasso col parasole, così ben vestite che l'Emilia non poteva neanche criticarle. Certe mattine una di loro scendeva in cortile, passava in mezzo alle zappe, alle carrette, alle bestie e veniva in giardino a tagliare le rose. E qualche volta anche loro uscivano nei beni, sui sentieri, scarpette. Parlavano con la Serafina, col Massaro, avevano paura dei manzi, portavano un bel cestino e raccoglievano l'uva luglienga. Una sera, dopo che avevamo ammucchiato i covoni del grano, la sera di San Giovanni c'erano i falò dappertutto, erano venute anche loro a prendere il fresco, a sentir cantare le ragazze. E poi tra noi, nella cucina, in mezzo ai filari, ne avevo sentite dir tante su di loro, che suonavano il piano, che leggevano i libri, che ricamavano i cuscini, che in chiesa avevano la placca sul banco. Ebbene, in quella vendemmia, nei giorni che noi altri preparavamo cavagni e bigonce, pulivamo la cantina e anche il Sor Matteo girava le vigne, in quei giorni si sentì dall'Emiliana che tutta la casa era in rivoluzione, che Silvia sbatteva le porte e Irene si sedeva a tavola con gli occhi rossi e non mangiava. Io non capivo che cosa potessero avere che non fosse la vendemmia e l'allegria del raccolto. E pensare che tutto si faceva per loro, per riempire le cantine e le tasche del Sor Matteo, che era roba loro. L'Emiliana ce lo disse una sera, seduti sul trave. La questione del nido. Era successo che la vecchia, la contessa di Genova, tornata da 15 giorni al nido con nuore e nipoti dai bagni al mare, aveva fatto gli inviti a Canelli e alla stazione per una festa sotto i platani. E della Mora, di loro due, della signora Elvira, si era dimenticata. Dimenticata o che l'avesse fatto apposta? Le tre donne non lasciavano più pace al Sor Matteo. L'Emilia diceva che in quella casa la meno incagnita era adesso Santina. «Non ho mica ammazzato nessuno», diceva l'Emilia. «Una risponde, l'altra salta, l'altra sbatte le porte. Se gli prude si grattino». Poi venne vendemmia e non ci pensai più. Ma bastò quel fatto per aprirmi gli occhi. Anche Irene e Silvia erano gente come noi che maltrattava, diventava cattiva, s'offendeva e ci soffrivano, desideravano delle cose che non avevano. Non tutti i signori valevano allo stesso modo. C'era qualcuno più importante, più ricco, che nemmeno invitava le mie padrone. E allora cominciai a chiedermi che cosa dovevano essere le stanze e il giardino del nido, di quell'antica palazzina, perché Irene e Silvia morissero d'andarci e non potessero. Si sapeva soltanto quel che dicevano Tommasino e certi servitori, perché tutto quel fianco della collina era cintato e una riva lo separava dalle nostre vigne, dove nemmeno i cacciatori potevano entrare, c'era il cartello. E alzando la testa dallo stradone sotto il nido, si vedeva tutto un fitto di canne bizzarre che si chiamavano bambù. Tommasino diceva che c'era un parco, che intorno alla casa c'era tanta ghiaietta, più minuta e bianca di quella che il cantoniere buttava in primavera sullo stradone. Poi i beni del nido andavano su per la collina dietro, vigne, grano, grano e vigne e cascine, boschetti di noci, di ciliegi e di mandorli che arrivavano a Sant'Antonino e oltre, e di là si scendeva a Canelli, dove c'erano i vivai coi sostegni di cemento e le bordure di fiori. Di fiori ne avevo visti l'anno prima. Quando Irene e la signora Elvira c'erano andate insieme e tornate con dei mazzi che erano più belli dei vetri della chiesa e dei parametri del prete. L'anno prima capitava di incontrare la carrozza della vecchia sulla strada di Canelli. Nuto l'aveva vista e diceva che il moretto servitore che la guidava sembrava un carabiniere, col cappello lucido e la cravatta bianca. Da noi questa carrozza non s'era mai fermata, solo una volta era passata per andare alla stazione. Anche la messa, la vecchia se la sentiva a Canelli, e i nostri vecchi dicevano che tanto tempo fa, quando la vecchia non c'era ancora, i signori del nido non andavano nemmeno a sentir messa, ce l'avevano in casa. Tenevano un prete che la diceva tutti i giorni in una stanza. Ma questo era ai tempi che la vecchia era ancora una ragazza da niente e faceva l'amore a Genova col figlio del conte. Poi era diventata lei la padrona di tutto. Era morto il figlio del conte, era morto un bello ufficiale che la vecchia si era sposata in Francia, erano morti i loro figli chissà dove e adesso la vecchia, coi capelli bianchi e un parasole giallo, andava a Canelli in carrozza e dava da mangiare e da dormire ai nipoti. Ma ai tempi del figlio del conte, dell'ufficiale francese, di notte il nido era sempre acceso, sempre in festa, e la vecchia, che allora era ancora giovane come una rosa, dava dei pranzi, dei balli, invitava la gente da Nizza e da Alessandria. Venivano belle donne, ufficiali, deputati, tutti in carrozza a tiro da due, coi domestici, giocavano a carte, prendevano il gelato, facevano nozze. Irene e Silvia sapevano queste cose, e per loro essere ben trattate dalla vecchia, ricevute, festeggiate, era come per me dare un'occhiata al terrazzo della stanza del pianoforte. Saperle a tavola sopra noi altri, vederle Emilia fargli i versi con la forchetta e col cucchiaio. Soltanto, essendo tra donne, ci soffrivano. E poi loro, tutto il giorno, ciondolavano sul terrazzo in giardino. Non avevano un lavoro, una vera fatica che le occupasse. Nemmeno dietro alla santina ci stavano volentieri. Si capisce che la voglia di andarsene dalla mora, di entrare in quel parco sotto i platani, di trovarsi con le nuore e i nipoti della contessa, le faceva addirittura ammattire. Era come per me vedere il falò sulla collina di Cassinasco o sentire fischiare il treno di notte.